Va bene, signori. Intorno a me, per favore, grazie. Parliamoci subito chiaro. Allora, tutti voi avete una fama internazionale e diciamo che avete vinto tutti i trofei nazionali che potevate vincere con Don Trivi. Ma per quanto mi riguarda, la prima cosa che potete fare per me è prendere tutte le vostre medaglie, tutte le vostre coppe, le vostre targhe e andarle a buttarle nel più grosso fottuto cestino riuscite a trovare. Perché non ne avete vinta nemmeno una onestamente e lo avete fatto sempre giocando sporco. Cavolo.
Marco, ma cosa stai dicendo? Ma cosa fai?
Ma come cosa faccio?
Perché? Cos'è?
Il maledetto United.
Sì, ho capito, ma in che senso?
Ma che senso? Guarda qua.
Ma che c'è?
Così, dal nulla? Ti sei svegliato così?
Vabbè.
Sì.
Vabbè, iniziamo, dai.
La puntata numero 19 di Croquetas. Benvenuti.
Benvenuti, ciao Marco Russo.
Ciao Matteo Palmigiano, ciao Borca Valero.
Posso
ciao.
Dire? Interpretazione di Borca.
Sì, sì.
C'è Michael Sheen che ha interpretato Brian Clough. Si è alzato
si è
e ha
ispirato a Borca Valero.
Incredibile.
Bravo. Sì, sto provando a aprirmi nuovi orizzonti.
È giusto così. Ma perché il maledetto United oggi?
Sapremo
fra un omaggio ad Andrea Carbonari, lui capirà.
Il nostro Andrea Carbonari,
il nostro Andrea
della
Carbonari.
Redazione di Croquetas.
Anche tutti.
Perché? Perché avremo un ospite fantastico, una bellissima chiacchierata con Andrea Radrizzani, il proprietario del Leeds.
Il proprietario,
sì.
Sottolineo.
The chairman.
Proprietario.
Chi mette su il grano.
No, siamo molto carichi.
È una bellissima puntata perché ci racconta tantissime, secondo me, aneddoti, curiosità. Io ho un sacco di curiosità da chiedervi.
Anche noi.
Di Bielsa, voi non state ponendo la voglia di chiedervi di Bielsa.
Vabbè, Bielsa, comunque, la Premier.
La Premier, vabbè. Gnonto, ok. Tweet Gruzzi.
Sì, perché c'è anche stata la Serie A, naturalmente.
È certo. Tweet a testa sul weekend. Un commento in 100x caratteri. Non mi ricordo quanti sono mai i caratteri. Quanti sono i caratteri?
Adesso sono aumentati.
140 erano una volta. Ora sono aumentati.
Sì, sono aumentati.
In tanti caratteri, un tweet sul weekend.
Vado io?
Vai.
Dai, i tuoi sono sempre i più belli.
Allora, io continuo la mia crociata. Però oggi cambio un po' voce.
Vai.
Oh, ragazzi, ora Thiago Motta va al PSG e vince 12 Champions in 6 anni.
Da dove viene?
Non lo so. Non voglio personare.
È un ragazzo delle periferie.
Hashtag è sempre predestinato. E poi ho anche aggiunto: nuovi Kivior crescono. Perché Sebastian Sosa, ragazzi, è il nuovo Kivior. La nuova intuizione di Thiago Motta. Lo dico adesso.
25 pippi l'anno prossimo. Allora.
Sì.
Va al PSG.
Ma il PSG non lo so, però per me, anche se Borca ancora mi tiene coi piedi per
ma tu
terra,
lo tieni ancora coi piedi? No, cioè, esatto, Borca, tu settimana scorsa dicevi no, calma, Thiago Motta sta facendo benissimo.
Ma,
no, però...
ma non perché non abbia le capacità, sino perché crescere devi fare un percorso e lui lo sta facendo bene. Cioè, ha allenato una squadra piccola. Va una squadra media, vai a una squadra, cioè tutto il percorso secondo me aiuta a crescere anche lui per capire tutte le dinamiche come allenatore. Secondo me lo sta facendo alla grande questo. Se subito le diamo, vai lì come i giocatori giovani che vengono fuori adesso e subito dopo una partita buona lo vuoi comprare, certo, nella squadra grande. Tutto quel percorso di crescita te lo sei perso.
Allora ti chiedo questo: se da 3 anni lo vedi al PSG, sei sorpreso? 3 anni.
No, le idee son quelle, sono buone. Vediamo la squadra sempre migliorata quando riesce a dare la sua impronta. Quindi è su quella strada. Poi ovviamente ha giocato lì.
Conosce l'ambiente,
eccetera, perché no. Ma secondo me nella sua testa abbia 3 scelte al momento.
Yeah. Allora, il mio tweet è molto brutto, ma denso di significato. Magic Box, hashtag... Nzola.
Eh beh, certo, Gianfranco Nzola.
Cioè, lui, Gianfranco.
Ma quanti gol ha fatto ormai?
Ha fatto 11 gol con diverse partite in cui è stato fuori per infortunio. E 11 gol in una squadra in cui ti devi salvare, che lotta per la salvezza come lo Spezia, sono tantissimi. E lui è proprio. Lui è lo Spezia. Se c'è lui,
vero,
lo
vero.
Spezia fa risultato, porta punti. Se non c'è lui, lo Spezia non fa risultato.
Va detto.
Vero, ma c'ha il Verona alle calcagne.
Sì.
Borca invece.
Mio tweet gruzzo è: torna Ibra, torna il Milan. Casualità?
Butti lì.
Hashtag Ibra Rules.
Bello.
Bello, con la Z.
Rules. Sì,
Rulets.
Ibra comunque nell'intervista post partita spettacolare.
Ha fatto Ibra.
Spettacolare, ragazzi.
Ibra ha fatto cose da Ibra.
Sapete a chi avrebbe fatto comodo Ibrahimovic? Al Leeds probabilmente degli anni 2000, metà anni 2000. Così era inizio anni 2000, anzi. E allora è il momento, direi, di volare in Gran Bretagna. No, no. Aspetta. Beh, direi che è il momento ormai di volare in Great Britain for Croquetas Marineras.
È il grande ritorno.
Dave Marino.
Marineras. Dave Marino.
Come ecco. Continua il coro?
No. Mi fermo qui.
Caro Dave Marino.
Eccoci.
Bene?
Benissimo.
Bentornato, un po' che
bentornato, marchi. Bentornato, un po'. Sei stato a salpare per i mari.
Sono a trovare...
È la stagione dei merluzzi.
Sì.
Nel mare del nord.
Pinne gialle, può essere.
Sì. Esatto. Poi a Leeds non c'è anche il mare, però.
No.
Sono stato all.
Molto bella Leeds, tra l'altro. Io sono stato.
Sei
in
stato?
Una città molto carina, universitaria. Si dice sempre così, universitaria, c'è tanta vita. Però è vero, è effettivamente è così.
Si sta bene. Parleremo ovviamente tra pochissimo di Leeds con Andrea Radrizzani, il proprietario del Leeds United. E Dave Marino invece cosa ci racconta?
A Leeds si sta bene, ma si stava ancora meglio a cavallo tra gli anni 90 e 2000, perché c'era una squadra fortissima che ha avvicinato anche un po' tutti noi a Leeds, almeno quelli della mia generazione. Loro fecero una semifinale di Coppa UEFA 99-2000, che perdono con il Galatasaray, che poi vincerà la Coppa UEFA contro l'Arsenal. L'allenatore di quel Leeds, tra l'altro una ex colonna dell'Arsenal, David O'Leary, che poi portò non solo in semifinale di Coppa UEFA, ma anche in semifinale di Champions League quel Leeds United, che fece una cavalcata incredibile. Una volta c'era la doppia fase a gironi, c'era la prima.
Che bella la doppia fase a gironi.
Fantastica.
Che poi,
esatto. Sembrava una chimera incredibile.
Era bella perché giocavi tante partite. Sì. Era bella per quello.
Sì, sì. Loro affrontano Barcellona, Milan nella prima. Tra l'altro vincono contro il Milan 1-0 gol di Boyer.
Ma è quella della paperona di Dida.
Esattamente,
quella lì è una vita storica.
Impresa che la palla
va giù.
La palla sfugge. Stavano per vincere anche contro il Barcellona a Elland Road. Con gol sempre di Lee Boyer, che ne fece 6 quell'anno addirittura.
6 gol.
Uno meno di Raul, capocannoniere.
Grande.
E poi nella seconda fase a girone affrontano il Real Madrid e la Lazio anche, che battono all'Olimpico con gol di Alan Smith, che tutt'oggi è primatista del Leeds per in gol nelle coppe europee. E quel Real Madrid perdono sia al Bernabeu che Elland Road. Con
Raul.
Che fa Raul?
Raul chiama molta attenzione perché nella partita del Santiago Bernabéu Raul fa un gol con la mano, ma non di questi che ti arriva lì, la tocchi un pochino, così. Salta di testa, non arriva, il pallone va alto. Per quelli che ci guardano lì, sto facendo il gesto di salutare la mia zia.
Quelli che ci guardano lì fa ridere.
Sta facendo il gesto di un parente al treno, sta partendo.
Ecco,
un parente che saluta.
E fa gol così, con la mano. E l'arbitro non si accorge e dà gol. E la settimana dopo la UEFA lo squalifica per comportamento antisportivo.
È giusto.
E lui si lamentava con Borca di questa cosa. Dice: ehi Borca, ma com'è possibile questa cosa, amico?
Quindi il grande Leeds.
Il grande Leeds nella seconda fase stagione. Nella prima, ricordiamo, passano con un gol di Dominic Matteo.
Grande.
Che
scritto Matteo. Matteo
come sulla maglia, un grande.
Che lo citavo con il nostro Matteo. E niente, poi comunque ai quarti superano il Deportivo La Coruña, il Super Depor. Poi in semifinale si devono arrendere al Valencia di Héctor Cooper, che poi perderà la seconda. Eccoli qua,
nel nostro Lendl.
Mark Viduca, e poi quello che ha, credo, il soprannome più bello del calcio inglese, che è Harry the Jewel, che tra l'altro è il primo australiano a allenare una squadra professionistica inglese, il Crawley Town. No.
Crawley.
Grande.
E no, poi...
Harry the Jewel Kewell, naturalmente.
The Jewel Kewell, esatto. I giocatori furono incredibili. Abbiamo ricordato prima Alan Smith, che è primatista di reti. Il primatista di presenza è Ian Hart,
Terzino sinistro.
Olivier Dacour, anche sempre alle nostre spalle per i nostri amici di YouTube e non solo.
Olivier Dacour, che poi fu quello che è stato comprato prima dalla Roma, poi dall'Inter.
Certo.
Ed è quello che è arrivato in Italia di quel Leeds. E poi c'è appunto Lee Boyer che fa sei gol.
E in difesa? Al centro?
Al centro c'era Rio Ferdinand.
C'era lui.
C'era Rio Ferdinand, Dominic Mattio, il citato, e anche Woodgate.
Che poi
arrivò Woody Woodpecker.
Bel bidone.
Soprannome di Woody Woodpecker, che è Picchiarello.
È il nostro Picchiarello.
Uno dei miei cartoni preferiti, che diede il soprannome
a questo punto. Picchiarello
è il pajaro loco.
No! Il pajaro loco.
Sì. Grazie Dave.
Grazie.
Sempre.
Risalpi.
Sì, adesso passo da Leeds. Okay. Prendo una cosa che devo fare un favore ad Alan Smith e vado a trovarlo a Orlando.
Vado
in Florida con la nave.
Andata bene.
Ci rivediamo tra un mesetto. Allora.
Esatto. Grazie Dave.
Grazie Dave. Grazie a voi. Sono molto felice perché abbiamo avuto tantissimi ospiti, Puma e Borca, ma un proprietario di un club di Premier League, no, mai.
Tutti gli anni non si può.
Mai. Benvenuto Andrea Radrizzani.
Benvenuto.
Siamo super, super felici.
Grazie, è un piacere mio di essere qui.
Un po' di applausi per scaldare l'atmosfera.
Il pubblico di Ellen Road questo.
Sì, sono loro, sono i ragazzi. Sì. Contenti perché l'ultima è andata molto bene.
Meno male, finalmente avevamo bisogno veramente di questi tre punti.
Come stai? Come stai vivendo queste giornate?
Ma questa stagione è stata molto complicata, non mi aspettavo, sinceramente avevo una previsione completamente diversa perché abbiamo investito tanto nella rosa, abbiamo cambiato nei tre anni di Premier League praticamente quasi tutta la rosa, abbiamo investito in molti giovani di qualità. Quindi mi aspettavo una stagione meno complicata, purtroppo abbiamo pagato delle scelte forse non corrette e diciamo alcune prestazioni avrebbero meritato più punti, però siamo in questa situazione, dobbiamo lottare e cercare di venire fuori.
Situazione sta lottando per la salvezza, Leeds, per gli amici che magari non fossero pienamente aggiornati sulla Premier, però
ci sono
con
tante
grandi
squadre,
talenti.
E poi ci sono tante squadre.
Sì, è molto corta lì,
sì.
In quella zona la classifica. La domanda è molto forse dritta al punto, ma cosa ci fa un italiano in Premier?
No, penso che è il sogno di tutti noi, un giorno avere una squadra di calcio. Io sono riuscito a farlo nel campionato più bello del mondo, più difficile del mondo, ogni partita è veramente una finale, quindi i margini sono veramente minimi e tra vincere o perdere cambia veramente, sono dettagli come in ogni finale, quindi è complicato, ma sono molto fiero di essere l'unico italiano proprietario in Premier League, il mio terzo anno, e soprattutto di aver riportato il Leeds, una squadra gloriosa, dopo 17 anni a raggiungere la Premier League.
L'hai detto tu stesso, no? Forse è il campionato più bello del mondo, dai. Cioè tu sei al parco giochi adesso, cioè, parliamoci chiaro. Poi ci sono tante cose da gestire, chiaramente, però è proprio uno spettacolo, dai.
No, è emozionante, soprattutto quando vai a giocare in certi stadi, e come è capitato noi, abbiamo vinto ad Anfield contro il Liverpool quest'anno, abbiamo vinto in passato a Manchester contro il City, e queste sono emozioni veramente uniche nella vita, ma niente paga il giorno della promozione, perché dopo 17 anni di purgatorio, dare ai tifosi del Leeds una gioia così immensa è stato più grande di ogni possibile progetto che abbia mai fatto nella mia vita, è un'emozione unica che porterò con me sempre.
Un giocatore sente la maglia, sente la partita, può farlo o meno. Un allenatore deve pensare per X giocatori, no Borca, immagino.
Sì.
E un presidente come vive?
Allora, nei 95 minuti della partita sono il primo tifoso, sono proprio molto molto coinvolto nel match. Il giorno successivo, diciamo il giorno della partita, a seconda del risultato, ho degli effetti su di me. Però dal giorno successivo alla vigilia faccio il manager e cerco di ragionare per il meglio e di agire per il meglio del club.
Ma lo fai? Sei di quelli che magari prende qualche decisione in caldo o preferisci lasciare quel tempo per poi? Perché le emozioni dopo il partito suppongo che sono...
No, non decido mai vicino alla partita, soprattutto dopo la partita, aspetto il giorno dopo. Però comunque sono coinvolto molto e nella relazione con l'allenatore, con i giocatori poco, touch and go, cioè con pochi di loro, quelli diciamo più carismatici, i capitani, ho una relazione, soprattutto in momenti di difficoltà parlo più con loro, altrimenti cerco di essere presente quando serve, non troppo, parlo magari alla squadra una o due volte all'anno, non di più, non è necessario, non è il mio lavoro.
Bravo, bravo.
Non è Zamparini il tuo modello di presidenza, mi pare di capire.
No, guarda, non so esattamente cosa facesse, ma...
No, decideva molto a caldo nelle partite, sì, ma no, minuti dopo la fine della partita. Come è nata la tua passione per il calcio? Ce l'hai sempre avuta?
Sì, sì, sì,
sempre?
Sì, sono cresciuto qua fuori Milano, con la palla tra i piedi, giocando nel campetto, come tutti, sognando di fare il calciatore, poi non ce l'ho fatta. E poi ho avuto la fortuna, la possibilità di entrare nel settore sportivo dei diritti televisivi, mi sono costruito una carriera dopo l'università partendo per la Cina, in Asia, ho iniziato una carriera a distribuire i diritti della Serie A inizialmente in Asia e poi la società, la mia attività è cresciuta, ho iniziato a gestire i diritti di Premier League, la Liga, Bundesliga, praticamente tutto il calcio mondiale, diventando una delle agenzie più importanti del mondo nella distribuzione dei diritti televisivi. E questo, diciamo, mi ha creato delle relazioni e contatti nel mondo del calcio, anche se dalla porta di fianco, diciamo, non ero proprio nel, certo, nel calcio. Però ero molto vicino, sono stato amico di dirigenti e proprietari di club in Inghilterra, in Italia, tipo Tohir in Italia o Ivan Gazidis quando era all'Arsenal. Quindi questo mi ha dato un'entrata nel settore. Poi nel 2017 ero a un pranzo con Kenny Dalglish prima della partita Manchester City-PSG e lui parlò di questo Sleeping Giant, riferendosi al Leeds United.
Bello,
no?
Sleeping Giant.
Sì.
E questa cosa mi incuriosì perché non sapevo neanche di cosa stesse parlando, sinceramente. Quindi poi nei giorni successivi su Google guardate un po' la storia del Leeds. In effetti ho visto che nel 2004 il Leeds era la sesta squadra più grande del mondo con semifinali di Champions League e quindi a me, non so, per qualche motivo quando c'è qualcosa di difficile mi attrae ed è un bene e un male. Quindi mi ricordo che chiamai Cellino, al tempo era proprietario del Leeds, facendo finta di essere un agente per poter trattare la vendita, e lui mi disse sì, guarda, pretendendo di avere un cliente asiatico, no? È interessato all'acquisto, mi fa sì, guarda, non ce la faccio più, vorrei veramente trovare una possibilità, no? Mia moglie non viene più a Leeds, è stanca, e sì. Poi dopo due settimane l'ho chiamato e ho detto no, guarda, in realtà sono io, no? Mi fa no, allora lo facciamo insieme. E sono dovuto stare sei mesi con Massimo Cellino, è stata, sinceramente mi ha insegnato anche tanto, nel senso è un bravo operatore di calcio, abbiamo due modi di gestione completamente diversi, però in questi sei mesi ho avuto la possibilità di capire da lui alcune cose importanti.
Bello,
bello. Quindi la ricerca, da una ricerca su Google, da un contatto, ricerca su Google, sei arrivato a questa
meravigliosa
storia.
Sì, devi avere qualche soldo in banca.
Qualcuno.
Forse qualcuno, sì, in effetti.
Comunque
sì,
mi è piaciuto effetti. Molto anche il pranzo con Kenny Dalglish, sì. Perché per chi non lo sapesse è una leggenda del Liverpool, cioè sì. Comunque noi andiamo a pranzo tra di noi, lui giustamente, sì. Con Kenny Dalglish.
Sì, anche con Borca.
Anche con Borca, sì. Infatti.
Ma io non sono nessuno.
No,
pranzo con Kenny Dalglish.
Vuoi parlare dei tuoi presidenti, Borca, o no? Cioè, che come deve essere il presidente ideale, secondo te? Il proprietario ideale?
Beh, credo che lui ha detto una chiave, cioè essere presente quando c'è bisogno e poi lasciare quello spazio più all'allenatore, al direttore sportivo. Magari lui essere presente quando c'è bisogno, parlare con le persone giuste nel momento giusto. Io ho avuto presidenti abbastanza tranquilli, credo, nella mia carriera. E non ho avuto nessun personaggio di questi troppo invadenti, diciamo.
Però aggiungerei qualcosa: ci sono invece situazioni dove devi essere meno democratico e agire da solo, perché ad esempio in questa stagione ho avuto la sensazione di cambiare, che le cose non andavano bene già prima del mondiale. Poi non sono stato, diciamo, deciso e ho, come penso sia giusto, ascoltato il mio management, i miei colleghi, il direttore sportivo e gli altri, e ho mantenuto l'allenatore dandogli una seconda, una terza, una quarta opportunità, ma ho perso un sacco di tempo. Quindi alcune volte forse è meglio essere meno democratici e più...
Sì, più diretti, più, sì.
Più decisi.
Più decisi. Come si esonera un allenatore? Cioè, nel senso, come funziona? Lì è dura, come fa? Lo sì, chiami?
Guarda, la cosa più brutta è stata con Marcelo Bielsa, perché con quello che ha dato al club è stato veramente difficilissimo comunicare a lui una decisione del genere. Però mi ero accorto che, diciamo, il team, la squadra aveva bisogno di qualcosa di diverso, perché psicologicamente e fisicamente non riuscivano più a seguirlo, e lui è un allenatore che chiede tantissimo alla giocatore dal punto di vista fisico e psicologico, entrambi. Quindi mi ero accorto che ormai eravamo in un vortice e non ce la facevamo più, quindi ho dovuto prendere questa decisione contro il mio desiderio e sapendo che sarei andato contro tutti i tifosi del Leeds, e che ancora ovviamente mi rinfacciano questa decisione. Oggi proprio penso che sia un anno, in queste settimane, in questi giorni che è successo. È stato molto difficile, però era la cosa giusta da fare, secondo me.
Restiamo un attimo dai su Bielsa. Hai parlato appunto dell'esonero, molto difficile. Invece il primo incontro com'è stato?
Primo incontro sono dovuto volare a Buenos Aires per vederlo, no? Perché con lui devi fare un po' come una bella donna, devi farlo sentire corteggiato. e non è, perché lui sceglie la squadra, non è che la squadra sceglie lui sceglie la squadra. E poi è stato un amore tra Leeds, la società, il club, i tifosi, quindi è stata una storia fantastica per 3 anni e mezzo, un record nella sua vita, credo, di allenatore. Il giorno in cui sono arrivato a Buenos Aires ci siamo visti in hotel per 10 ore e aveva tutto pronto. Praticamente mi ha presentato come avrebbe voluto cambiare il centro sportivo. Infatti la cosa tra l'altro che mi ha impressionato di più è che intanto la cultura del lavoro che lui ha portato a Leeds, ed è stata la scelta giusta per quello. Allora, non c'è persona migliore che può portare una nuova cultura del lavoro, un'etica professionale in un club, tra virgolette, disfatto e rovinato come quello che ho iniziato quando ho iniziato il progetto, che aveva bisogno di un rilancio. Quindi se c'è un progetto che ha bisogno di un rilancio, Bielsa secondo me è l'allenatore perfetto per portare un'etica professionale e una cultura del lavoro. Tant'è vero che non ha mai stressato molto sulla scelta dei giocatori da acquistare, anzi ne avremmo proposti centinaia che non ha mai voluto, ma soprattutto voleva che investessimo in strutture. Oggi abbiamo un centro sportivo che non ha nulla da invidiare a quello di Cobham del Chelsea, quindi ci ha lasciato molto in questo senso, quindi ha cambiato completamente la storia del club in meglio, non solo per la promozione ma per tutto quello che ha creato attorno al lavoro quotidiano.
Infatti io volevo arrivare a questo, perché lui era molto famoso per chiedere più sul centro sportivo, come era organizzato e come erano le strutture, perché anche se non ricordo male a Bilbao dormiva dentro del centro sportivo, voleva la sua cameretta.
Sì, aveva la cameretta, abbiamo fatto la cameretta, il letto nel suo ufficio, sì, abbiamo il letto nel suo ufficio, è una delle richieste che ha fatto, ma come tante altre cose che comunque sono state sempre giuste, sono stato sempre felice di investire nella struttura, perché comunque è casa nostra, quindi una persona che ci ha aiutato a renderla migliore e più efficace e efficiente per i giocatori, benissimo.
Ma in questo primo incontro, come tu che sensazioni hai avuto? Ti guardava negli occhi innanzitutto, perché lui sembra un po' sfuggente da questo punto di vista.
Sì. No, lui spiegava ore e ore di lezione.
Una masterclass.
Sì. Però ho imparato tantissimo da lui, sì. Anche il mio spagnolo è
tu probabilmente come pochi puoi dire se veramente Marcelo Bielsa è un allenatore di enorme livello che ha cambiato il calcio e che ha lasciato un segno. Sai, ci sono molto spesso delle fazioni nella narrazione calcistica. C'è chi dice Bielsa è un enorme allenatore, un maestro di calcio, uno che ha rivoluzionato questo sport, e altri che dicono sì, però che ha vinto Bielsa?
Sì, bisogna anche vedere dove ha allenato. Comunque, non più che io, lo dicono leggende del calcio come Pep Guardiola o Maurizio Pochettino. Ci sono fior di allenatori che arrivano dalla sua scuola, tra virgolette, con la sua influenza, che parlano di lui. Lo stesso De Zerbi è stato, credo, 10 giorni a trovarlo in Argentina prima di iniziare la carriera di allenatore. Sicuramente è un allenatore che ha una filosofia di gioco e un'impronta di gioco specifica, e la ripetizione di certi movimenti porta quasi alla perfezione di questi movimenti. E un po' si rivede, ad esempio, in un calcio completamente diverso anche nello stile di allenare di Antonio Conte, che la ripetizione, il lavoro quotidiano porta a certi automatismi quasi alla perfezione. Quindi questo sicuramente sì, è un maestro in quello. Poi, secondo me, dove il motivo per cui non ha fatto il salto a livello top è forse un po' di mancanza di flessibilità. Quindi, ad esempio, nel nostro caso, marcare un contro uno sempre contro squadre tecnicamente più forti alla fine portava alla disfatta. Quindi, certo, se fosse stato anche flessibile, sarebbe stato sicuramente uno dei top 3 o 5 allenatori nel mondo. E poi sarei curioso di vederlo in una grande squadra.
È stato fondamentale per la crescita del Leeds. Adesso parliamo un po' di calciomercato, cioè, ma proprio di come funziona il calciomercato per un proprietario, perché noi lo raccontiamo e basta. Voi lo fate, cioè tu lo fai anche coi soldi della tua società, soprattutto con i soldi della tua società. Come funziona il calciomercato per te, per il proprietario del Leeds United?
Il calciomercato è complicato perché è un compromesso tra diverse parti. C'è un lavoro fatto dal direttore sportivo, dal suo team di scout, che dura tantissimo nel tempo, dura tante partite, tante analisi, statistiche, software, e porta nel nostro caso alla definizione, diciamo, di 5 nomi per ogni ruolo.
Voi fate così, per ogni ruolo 5 nomi?
Sì, in ogni paese, poi diciamo i top 5 target, no?
Ok.
Però poi bisogna confrontare questi con quello che il mercato può portare come situazioni non aspettate. Cioè, diciamo, nei 5 nomi abbiamo dei criteri di selezione in base al nostro budget, in base al tipo di caratteristiche di gioco dell'allenatore. Quindi questo tipo di selezione porta 5 nomi. Poi però bisogna valutare anche le possibilità che dà il mercato,
le famose occasioni di mercato,
gli agenti e quello che può succedere nel mercato. Quindi questo è un confronto che va sempre gestito tra me, Victor Horta, il direttore, il football director, e l'allenatore, perché è ovvio che l'allenatore ha anche un ruolo molto importante.
Ci sono tanti spagnoli, Borca.
Sì, sì. Poi infatti, a Victor Horta lo conosco specialmente bene, perché è stato in Spagna, è un grande, un matto, conosce a tutti.
Poi se non sono matti non li prendiamo.
Ma poi come si fa nel mercato inglese? Perché il mercato normale è a questo livello, ma il mercato della Premier è incredibile.
Il problema è che quando anche approcciamo una squadra in Europa, non so, facciamo un esempio, andiamo a comprare un giocatore in Germania, solo perché siamo della Premier League costa già 10 milioni in più.
È vero, per questo è
un'inflazione, solo dal fatto da dove viene la richiesta c'è già un prezzo diverso.
Certo.
Ma quest'anno, ad esempio, ti dico, eravamo un piccolo aneddoto, eravamo molto vicini a fare Gapco l'ultimo giorno di mercato, e poi mi ricordo parlai col padre, e poi proprio a tutto fatto con il PSV, diciamo quasi fatto con lui, poi purtroppo l'allenatore dell'Olanda, Van Gaal, chiamò il padre e il giocatore dicendo no, è meglio che non esci perché c'è il mondiale, è meglio che stai qua così vieni a giocare il mondiale tranquillo. Ha fatto il mondiale, dopo 3 mesi valeva già 20 milioni in più, è andato a Liverpool.
E da quel momento giocate a darts con un tabellone con la faccia di Van Gaal. Immagino voi nel vostro
purtroppo
ufficio.
Succedono queste situazioni, come ad esempio in questo mercato è stato pazzo per noi. Nella stessa giornata, l'ultimo giorno, prendiamo praticamente questo giocatore dal Marsiglia, Bamba. Io sto partendo convinto, anzi faccio un tweet convinto, welcome Bamba. Poi Bamba non arriva con l'aereo, no? Io su un aereo chiamo Victor Horta e dico, ma dov'è Bamba? Fa, no, è rimasto a Nizza, non vuole più partire. Era in aeroporto, non voleva più partire. No. Poi praticamente ha cambiato direzione, è andato a Nizza. Noi siamo rimasti senza giocatore, quindi abbiamo anticipato l'arrivo di Gnonto, che era previsto per febbraio, per il mercato di gennaio. Anzi, grazie a Dio è arrivato Gnonto prima, che sono molto orgoglioso di lui. E intanto Bamba poi ha fatto le visite mediche a Nizza, non le ha passate ed è tornato a Marsiglia.
No. Però posso dirti, te lo meriti, sì. Bamba.
Sarà un po' cercato.
A una certa sì, te sì, lo sì, meriti. Sì. L'hai citato tu.
Eh sì, volevamo arrivarci.
Willy Gnonto, ci hai un po' anche raccontato come è nata l'idea. Cioè, dovevate prenderlo per adesso.
Sì, sì, sì. Volevamo prenderlo per firmarlo o diciamo transfer fee al 1° febbraio per giugno o con una transazione con lo Zurigo per il mercato di gennaio. Poi questa situazione di crisi degli ultimi giorni di mercato, abbiamo deciso di anticipare, abbiamo trovato un accordo con lo Zurigo, l'abbiamo portato subito, lui penso non lo sapesse neanche l'ultimo giorno, è arrivato poi diciamo a fare le visite successivamente.
Sì. L'hai detto tu stesso che sei molto orgoglioso di Gnonto, quindi la domanda è un po' il tuo cocco, dai,
il cocco del press. È il cocco del press, dai.
No, io voglio bene, italiano, ovviamente, poi è un ragazzo eccezionale, cioè è difficile trovare un ragazzo italiano, 19 anni, che parla quattro lingue benissimo, ha un'apertura mentale come la sua, quindi sono sicuro avrà una carriera fantastica.
Forte, forte, forte. Ma avevate cercato anche De Ketelaere in quella fase?
Sì, all'inizio del mercato eravamo noi tra noi e il Milan, poi lui ha scelto il Milan.
Però insomma, se c'era un club comunque importante della Premier come Lizza adesso, il Milan è in dubbio, quindi le qualità del ragazzo ci sono, perché i tifosi del Milan in questo momento sono un po' preoccupati, ecco.
Sì, per non dire altro.
No, bisogna lasciare un attimo di tempo e vedere come va.
La squadra per cui facevi il tifo da bambino? Si può
non,
dire?
Non si dice, perché magari poi vengono in Italia.
Giusto, ok, hai ragione. Bravo.
Teniamo i ricordi. Poi sinceramente è cambiato, non sono più tifoso. Una volta ero
tifoso. Quello è normale.
Attenzione, hai detto una mezza cosa. Magari vengo in Italia, puntini. Cioè nella tua idea c'è quella di provare un giorno?
Sai, dall'Italia mi attrae ma mi spaventa, perché ogni volta che vengo a fare qualcosa in Italia trovo molte più difficoltà che all'estero. Quindi, vediamo, aspettiamo, vediamo.
Massimo.
Per il momento ma si sta bene in Premier.
stai molto meglio in Premier. A proposito di Italia, ti facciamo l'ultimo nome di questa mini raffichina di mercato. E Zaniolo invece? Era una di quelle opportunità degli agenti,
Zaniolo,
che possono nascere?
All'ultimo momento abbiamo provato uno scambio con un nostro giocatore, ma poi non si poteva perché non c'era la Roma non aveva il posto per l'extracomunitario.
Ah, ok.
Ho capito. Vabbè, invece McKennie si sta ambientando bene, direi.
Sì. Vabbè, a qualità sicuramente.
In questo Leeds che sta pian piano risalendo la classifica, e citavi prima il discorso della cioè tu, Borca, la Premier ormai chiaramente ha un altro peso, un altro livello, un altro potere d'acquisto sul mercato, ma è inarrivabile secondo te rispetto alle altre leghe, Andrea? Cioè ormai è un livello tale per cui il gap è incolmabile.
La Premier ha ricavi per 5 miliardi, la Serie A per 1,5 circa, solo questo diciamo fa la differenza. Sì. Abbiamo budget diversi, noi facciamo 130-140 milioni di euro di diritti televisivi, le prime squadre in Serie A ne fanno 70, quindi ovviamente il gap è enorme. Però certo. Diciamo che secondo me non gestiamo abbastanza bene, secondo me buttiamo soldi, nel senso paghiamo troppo i giocatori, paghiamo troppo i cartellini. Io sono un grande ammiratore del lavoro che ha fatto De Laurentiis al Napoli, cioè soprattutto quest'anno tagliando budget, gestendo benissimo l'aspetto diciamo economico e finanziario della società, ha creato una squadra che dà spettacolo e fa risultati. Quindi bisogna lavorare sulle idee, bisogna migliorarci. Noi penso che in Premier League siamo un po' tutta la Premier League è un po' viziata, in un senso, un po' pigra, quindi cioè, usa i soldi perché ne abbiamo tanti, ma in realtà non c'è la necessità di usarne così tanti, perché il gap è così alto con gli altri che potremmo farne anche un po' meno.
Infatti lo stiamo vedendo anche nel caso Chelsea, quanto ha speso negli ultimi 3 anni e alla fine i risultati non stanno venendo fuori.
Assolutamente.
Forse hai anticipato anche un discorso che volevamo portarti, cioè uscita in questi giorni la notizia del white paper che potrebbe regolare un po' la Premier. Ecco, come ti poni verso questa cosa? Se ci vuoi spiegare cosa effettivamente potrebbe cambiare?
Ma secondo me è importante che comunque il governo e la Premier League lavorino per mantenere il rispetto verso lo sport, che ha un effetto culturale e sociale importante. Quindi ad esempio lasciare spazio ai tifosi e tutelarli sul cambio di proprietà, quindi analizzare chi sono i proprietari, piuttosto che alcune decisioni relative al nome dello stadio, al nome del club, al colore della maglia. Secondo me sono idee giuste perché tutelano i tifosi che sono i veri proprietari del club. Cioè la prima cosa che bisogna imparare quando acquisti un club è che tu non sei il vero proprietario, sei il custode del club. Poi i proprietari sono la gente che tutti i giorni soffre non potrebbe mai decidere perché non farebbe scelte razionali, Però i tifosi e la gente sono i veri proprietari, secondo me.
Tu che rapporto hai con la gente di Leeds?
Ottimo, quando sono lì sento molto amore. Poi purtroppo ci sono ogni tanto, sai, guardi i social e i social anche quelli sono diversi. Ad esempio Instagram è molto positiva, Twitter è molto negativa. e se guardi Twitter ti intristisci un attimo, poi arrivi lì e senti l'amore, quindi capisci che sono una piccola minoranza di codardi della tastiera, li chiamo, mm-hmm. perché sono fenomeni solo sulla tastiera. Voi cosa ne pensate?
No, che però è vero, su Twitter è molto più
negativo.
È pieno di hate, molto più,
ma un
più
po'
cattivi.
Tutto, ma è il famoso 101, che sì. lo chiamo io. 100 messaggi positivi, vedi uno negativo
tu
e ti fissi solo su quello negativo.
Perché vuoi migliorare, vuoi crescere.
No, è qualcosa che...
Ti rimane
no,
lì.
Non rimani a gestire bene.
Io la guardo in positivo perché sei talmente spinto a migliorare, a far bene, che quello negativo è uno stimolo per far, non
bravo,
lo so, guardo...
sei una persona positiva.
Ci provo.
Poi
ci
quelli
provo.
Che si accaniscono è
no,
giusto
beh,
metterli da parte, certo.
Quelli non... Guarda che bella foto che abbiamo per chi ci sta seguendo in video su Spotify o su YouTube. Te con Guardiola lì, immagino prima di una partita.
Sì, penso prima dell'ultima col City.
È il discorso del parco giochi, cioè vai lì, vai in campo
e parli con Pep.
Parliamo italiano almeno.
Certo.
Qua gli stai dicendo, va bene, ti do Calvin Phillips, però mi dai un bel quarantino.
Era già fatto. No, lì in realtà gli sto dicendo quando vieni in Italia.
Ah!
Aspetta, lì sta dicendo, allora Pep, io prendo questa squadra.
Esatto.
Ci sono quasi.
Vabbè, siamo nelle mani di Dio.
C'è questa combo Radrizzani Guardiola in arrivo sulla Serie A.
No, siamo a un livello più grande, però tutto può succedere.
Attenzione.
Che, bisogna sempre crederci.
Che è sempre quello che diciamo tutti che le manca a Pep, no?
Certo.
Cioè, lui sempre dice che vuole allenare a una nazionale,
sì.
Però l'Italia secondo me ce l'ha nel mirino.
Mm. Borca, tra l'altro, una volta è stato chiamato da Pep, vero? E sei stato
sì,
una, c'è
sì,
stato
sì.
un momento.
Sì, c'è stato un momento. Poi l'altro giorno... sono andato in Spagna e sono stato col secondo allenatore di Guardiola per tutti questi anni, ora non lo è più, e mi ha detto, guarda, quando eravamo al Bayern Monaco stavamo seguendo Cuadrado, e quindi seguivamo la Fiorentina, e dice, Pep ha detto, quello lì, mi piace quello, quell'altro lì. E dice, siamo stati così di prendere al Bayern Monaco, e io...
bello scoprirlo adesso.
Ma non saresti andato per l'amore della Viola?
La Viola è la Viola, sì. Ragione. Però mi ha chiamato l'attenzione che no, siamo stati vicini a...
ma io non ne sapevo niente. bello. Vabbè, quindi quando vedrete Guardiola e Radrizzani Italia, ricordatevi fra qualche anno di questa puntata di Crocchetta,
la mettiamo da parte.
La numero 19, ricordiamoci. Cos'è,
quel momento lì.
Puoi spiegare al nostro ospite?
Il maledetto violino.
Il maledetto violino. Noi facciamo questo piccolo giochino molto rapido in cui mettiamo in difficoltà il nostro ospite. A disagio, è giusto. Bisogna metterlo
pochino,
a disagio.
Cosa ho fatto di male?
Con tutti.
Molto
solo per aver accettato il nostro invito. Ti facciamo delle domande molto, molto, molto rapide. Le provocazioni.
Esco.
Saranno... un centinaio.
Tutti l'abbiamo fatte fare i tifosi di
Leeds
di
United.
Sì,
e ne scegliamo solo tre.
La prima provocazione.
Vado con la prima provocazione.
Per Andrea Radrizzani è questa.
Hai budget illimitato. Puoi prendere un giocatore della Serie A. Chi prendi?
Haaland. No, della Serie A. Ma sai perché? È tifosissimo del Leeds.
No, certo. Per suo papà. Sì.
No, della Serie A. Sai, sinceramente che non seguo molto, però
non c'è nessuno della Serie A su quei cinque nomi che ti ha dato Vittorio.
No, sta arrivando, dai, sta arrivando.
Federico Chiesa.
Bello.
Bella che
bello.
Sarebbe anche un giocatore da
un Premier League,
giocatore sì, totale.
Sì. Bello, un bel giocatore.
Bello, una bella suggestione. Questa era solo la prima, le seconde...
E non era molto piccante,
no.
Di solito
sono molto
siamo
piccanti.
Più cattivi.
Seconda provocazione.
Questa è lunga.
Vai.
Allora, il Leeds si salva.
È questo.
Questo è esatto, è il punto di partenza. L'anno prossimo vi qualificate in Champions.
È questo, è fantastico.
E nel giro di 3-4 anni vincete la Premier League. ci vuole un fioretto importante. A cosa sei disposto a rinunciare?
Allora, ti dico che settimana scorsa ho pagato il fioretto di 3 anni fa per la promozione, sono andato a fare il Cammino di Santiago.
Bravo.
Quindi, fantastico.
E ho fatto però un pezzo, 170 chilometri, quindi raddoppio i chilometri almeno per... No, non lo so, cosa sono disposto a rinunciare per tutto questo. Boh, qualsiasi cosa.
Tutto.
Va bene.
Tu pensa, i tifosi del Leeds vincendo il campionato impazzirebbero. Incredibile.
Sì, saresti eroe per sempre, ma proprio...
Stiamo sulla terra.
Esatto, hai ragione.
Anche noi ci siamo messi a sognare.
Sì, siamo così.
Io immaginavo già la statua.
Siamo così, noi.
Noi vogliamo una statua di qualcuno, noi promettiamo sempre una statua a tutti i nostri ospiti.
L'ultima,
bene,
provocazione.
L'ultima provocazione. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Bella.
Bella?
Sì.
Vai.
Hai un minuto per spiegare perché solo il Leeds e nessun club italiano ha puntato su Gnonto.
Un minuto.
Perché non so perché esattamente, forse giocando nel campionato svizzero non è così appeal per alcune squadre italiane. Noi l'abbiamo creduto in lui, pensavamo comunque ci volesse più tempo per la crescita, invece è esploso perché è comunque un ragazzo umile, concreto e sa giocare a calcio, è intelligente nel gioco anche, che è una cosa che mi ha stupito molto, le sue caratteristiche tecniche, che sa gestire i tempi e lo spazio nel gioco, più di anche le persone più mature.
E quindi in Italia non ci hanno puntato un po' per la Svizzera? Il fisico può aver influito magari un po'? Un po' piccolino?
No. Beh, si gioca in Premier League, in Italia gioca col piede sinistro. No, non penso il fisico. Però probabilmente non hanno avuto abbastanza partite di un certo livello per convincere le italiane a puntare su di lui.
Meglio per voi.
Sì, decisamente.
Anche perché ci dicevi che è l'idolo dei tifosi.
Sì.
Willy Gnonto e noi ce lo godiamo in nazionale, perché Mancini invece, al contrario... Fin dall'inizio,
subito.
Esatto. Infatti, se guardi la prima partita contro la Germania, assist di Gnonto, cioè un ragazzo che entra con quella personalità e poi come ha gestito la palla anche nella partita, vuol dire che sei pronto.
Perfetto.
Andrea, noi ti auguriamo un enorme in bocca al lupo, perché noi ti fiamo Leeds, anzi d'ora in poi...
Venite,
sì, vi aspetto. Ma con grandissimo
non
piacere.
Non dire questa cosa che...
No, Andrea,
io devo confessare una cosa che tra l'altro farà arrabbiare tantissimo
non dirlo,
Andrea.
Dai.
Io tipo il West Ham, che è proprio in lotta con Leeds, punto a punto in questo momento. Mi piace molto.
Lui lo lasciamo a Milano, lui lo lasciamo lì.
Veniamo io a Borca. Borca già conoscevi un po'. No, il spagnolo.
C'ho la valigia già pronta.
Sono facilmente comprabile.
Mi piace la maglia bianca.
Bellissima.
Bianco,
tra l'altro, ma la maglia dell'Iz è stupenda.
Stupenda, veramente bellissima.
È veramente bellissima.
Quella bianca?
Sì. Tradizionalmente, anche tutte quelle. Dei primi anni 2000 che abbiamo in testa e di cui abbiamo parlato in precedenza. Grazie Andrea.
Grazie mille Andrea.
Grazie,
è stato un grandissimo piacere.
E adesso si gioca con la Crocheta d'Oro.
Crocheta!
Alberto Neia, la Crocheta d'Oro.
Con la cuffia storta. Ciao.
Hey mate, where are you mate? Are you back mate?
I'm back, lad.
Lad.
Dude.
Tutta così.
Va bene, oggi è un po'...
Perché è tornato alla linea comica.
Sobborghi d'Inghilterra.
Beh, sì.
Ah, sì? Sì, c'è la voce come lui?
Beh, veniamo...
I'm back.
Okay, veniamo da questa mezz'ora molto bella con Andrea Radrizzani. Super soddisfatti.
Ho rigliato qualcosa.
Sono molto contento.
Io sono qui per il solito motivo, cioè giocare e divertire.
Lo dici tu,
una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore.
Oggi un gioco un po' particolare, nel senso che faremo una sola domanda e poi vi metterò alla prova in un ambito un po' insolito. Fate bene a essere preoccupati, perché lo vedo dalle vostre facce. Va bene, partiamo così veloci. Io non so mai che titolo dare ai giochi che facciamo, questo problema.
Ma oggi chi sei?
Oggi non lo so.
Alessandro Cattelan.
Alessandro Cattelan, ci sta.
Ma una cosa, ma il punteggio come va?
Il punteggio va ricapitolato. Io sono arrivato preparato questa settimana e siamo a 47 Matteo Palmigiano, 40 Marco Russo, 37 Borca Valero Iglesias. Che però...
Cosa?
Calmati, cosa c'è?
Io ho fatto una lettera al TAS di protesta
di Losanna, quello di Losanna.
Sei andato personalmente a Losanna a consegnare?
Perché settimana scorsa ho fatto dei punti bellissimi che non sono contati.
Ma l'abbiamo detto fin dall'inizio che non contava.
Sì, ma non mi sembra giusto, quindi ho fatto questo.
Allora consulterò il notaio e la prossima settimana vi darò informazioni in merito, anche se non credo che il ricorso verrà accettato. Credo
tu,
che verrà
consultalo ogni settimana, tanto
diamo un punto a Borgo. Insomma, diamo un punto a Borgo.
Un punto.
È un punto.
Se l'hai guadagnato sul campo.
Non la voglio, non la voglio così.
Il notaio annuisce, quindi 38
notaio,
ma sì, abboniamo, va bene. Oggi quindi giochiamo a cose straordinarie che non sapete su, non so più come chiamare i giochi. Okay. Quindi è un gioco a cui abbiamo già giocato, ma non ricordo che titolo gli avessi dato l'altra
però
volta.
Però è molto efficace.
Sì. Funziona, cioè secondo me
dice tutto.
Esatto. Quindi io vi dirò 5, dovete fare i soliti link sui fogli.
Che, no, ti ho detto di non farlo più questo, perché non so cosa fare
io
con
vi
le
dirò,
frecce.
Io vi dirò 5 nomi di 5 personaggi appartenenti al mondo del calcio e 5 fatti straordinari su di loro.
Okay.
Dovrete essenzialmente collegare il calciatore al fatto straordinario corrispondente. Okay. Molto semplice. Vado con la carrellata di nomi.
Sì, vai, piano però, vai.
Arsène Wenger.
Ok.
Santiago Canizares. Yuton Nagatomo.
Ok.
Cristiano Ronaldo.
Sì.
Frank Lampard.
Ok.
Ok.
Quando siete pronti vi dico i 5 fatti
Vai
straordinari.
Con i 5 fatti straordinari.
E li faccio in, secondo voi in terza persona o in prima persona? Tipo io sono stato oppure lui è stato?
No, mi piace in prima persona. Va bene.
Ok. Sono stato espulso da scuola all'età di 14 anni per aver lanciato una sedia a un professore. Quindi lancio sedia per abbreviare.
Ok.
Ho un quoziente intellettivo altissimo. Sopra di me solo Einstein e Bill Gates.
Ma com'è possibile?
Ok.
Un asteroide è stato chiamato come me.
Ok.
Mi sono lesionato il tendine dell'alluce a causa di una bottiglia di dopo barba.
Questa è l'unica che so.
Penso anch'io.
Anch'io.
L'ultima. Mangio prugne prima di ogni partita. Okay. Questo è il mio segreto.
Ok.
Via al tempo.
Sei sicuro delle prugne?
Abbastanza. Non so se esattamente prima di tutte le partite, però comunque è un'abitudine.
Ma tutte le partite.
Vediamo se stai collegando bene, Marco. Allora, io avevo trovato altri fatti che intanto per, diciamo, intrattenere il pubblico mentre voi scrivete li dico, però non sono riuscito a verificarli, tipo Zinedine Zidane non sarebbe mai stato beccato in fuorigioco, mi sembra strano, però è molto curioso. Lam non è mai stato espulso, questo credo sia vero e anche verificabile.
È difficile questa.
Sì?
Oggi.
Io ne so 2, con certezza, ragazzi.
Attenzione, allora dovete impegnarvi allora, ragazzi, perché qui c'è un punto per ogni collegamento.
Appena
giusto.
Appena dico ne so 2, Borca si gira, mi dà fastidio.
No,
stare,
già fatto, okay, già okay, fatto, okay, se no avrei copiato sicuramente.
Fatto.
Vai.
Stop al tempo. Ok, partiamo da Marco Russo.
Allora, per me Wenger ha un quoziente intellettivo molto alto.
Risposta errata.
Bene. Canizares si è lesionato il tendine.
Risposta corretta.
Nagatomo mangia delle prugne.
Risposta corretta.
Giusto.
CR7 ha un asteroide.
Risposta errata.
E Lampard ha spaccato una sedia in testa.
Risposta errata. Quindi 2 punti per te. Borca.
Siamo molto simili, Marco. Io ho risposto praticamente uguale. Wenger mangia le prugne, quindi no.
No.
Fa ridere Wenger.
Voi immaginate Wenger nel suo buon ritiro.
Una
sussina. Che sta lì a mangiare
tra
delle prugne.
Queste prugne si chiamano umeboshi, vero?
Bravissimo.
Vabbè, però non
ma questo non è vero, tra l'altro. Canizares è selezionato con il...
Dopo barba?
Dopo barba, dicevano.
Come si dice profumo. In spagnolo? Luego, no.
Aftershave.
Aftershave.
Ah. Ogni tanto ti tiriamo fuori.
Ovviamente.
Sì. Nagatomo avrei detto che era intelligente, Ronaldo...
Ci poteva stare
c'ha l'asteroide e Lampard che aveva...
Spaccato la sedia.
Quindi un solo punto, giusto?
Sì.
Ok. Unita.
Allora, io ho messo Wenger, asteroide.
Risposta corretta.
No,
beh, Arsène, si chiamerà Arsène, no? Poi ho messo Canizares, tendine, alluce.
Giusto.
Nagatomo, le prugne, umeboshi.
Sì.
Ronaldo, consigliente intellettivo alto, 4.
No.
E allora è stato espulso quindi da scuola, perché avevo messo Lampard invece espulso da scuola.
3 punti per il Pume. Sono 3 punti, 2 punti,
50 punti.
Ah, hai raggiunto quota 50.
39, Puma. 42.
Mi spiace, ma
grande
tanto
onore.
Posso dire, il prossimo gioco varrà 5 punti.
Ah,
quindi...
va bene, bene.
Come 5 punti?
Se, la mia... domanda è come si chiama mia mamma, mio papà.
No, 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 è a mia discrezione. C'è una possibilità di riscatto.
Ok.
Perché la cultura generale viene messa da parte.
Allora?
E io ho fatto un ragionamento abbastanza cervellotico, contorto, e intricato, abbastanza contorto, nel senso che ho pensato che qui si parlava di Leeds, il maledetto Leeds, okay. Quindi questo è stato un ragionamento, e parallelamente ho pensato, cavolo, io ogni domenica sono qui a preparare la crocchetta d'oro, e a un certo punto ho pensato, ogni maledetta domenica. E quindi ho collegato il Leeds, ho collegato il Leeds a ogni maledetta domenica, ho pensato ad Al Pacino e ho detto, ma perché non farli recitare?
Ma che quindi, stai dicendo? Okay.
Ho preparato per ognuno di voi,
tu sei matto,
per Marco e per Puma,
okay,
una parte, un estratto del monologo di Al Pacino,
ah,
ogni maledetta domenica, e per Borja Valero un domingo qualchiera.
Un domingo qualchiera,
ah, quindi
corretto.
In spagnolo.
In spagnolo. Quindi, con della musica che io ho fatto preparare nella tua soundboard, il primo, sì, a esibirsi, mi raccomando, sì, io valuterò la vostra prestazione basandomi su tre parametri, che sono intensità, credibilità e doppiaggese, ovviamente.
Anche il doppiaggese è importante.
Chi parte?
Il Puma.
Il Puma.
Il campione in carica.
Allora, detto che Borja parte avvantaggiato perché si è scaldato, nella intro si è scaldato.
Parte Matteo Palmigiano.
Sono un attore rinominato.
Vai, via la musica.
Aspetta. Dammi un sol.
Vai.
In questa squadra si combatte per un centimetro. La nostra vita è tutta lì. In questo consiste. In quei 10 centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto. Guardarlo negli occhi. Io ci scommetto che vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra. Consapevole del fatto che quando sarà il momento, voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo, o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. Allora, che cosa volete fare?
Brividi.
Ho dato tutto, eh.
No,
brividi. Io non mi posso esibire.
No, no, non come faccio niente. No,
dopo
no,
questo?
Ma dopo
impossibile.
Questo?
Io ho fatto un corso di teatro con la maestra Marinoni alle medie.
La salutiamo.
La Marinoni.
Come?
Adesso sarà fiera
Marinoni.
Di te.
Marinoni.
Marinoni.
Ma è straordinario. Io ero rapito. Giuro, no, non sto scherzando.
Ma adesso tocca a te.
Grazie.
No,
ragazzi,
ma che è impossibile.
Va bene, ognuno dà la sua... Tu puoi fare anche un'interpretazione
no,
più
ma facciamo...
placida.
Diamogli la coppa.
Sì,
io sono finito fine stagione.
Io intanto scrivo i voti,
Cioè, perché è un fenomeno anche in questo.
No, calma.
Perché cambia la voce, cioè...
Io no, non ce l'ho.
Basta.
Non ce l'ho. Lo faccio.
Vai.
Ma non sono in grado.
Vabbè. Vai, vai, lo zi.
Musica. In questa squadra si combatte per un centimetro. La nostra vita è tutta lì. E in questo consiste, in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato. Un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra. Consapevole del fatto che quando sarà il momento, voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi, è tutto qui. Allora, che cosa volete fare?
Bravo, bravo, bravo.
Non ce l'ho.
A me hai, hai convinto, mi sarei buttato
nella mischia.
Sì, con un running back.
Borquita, vamos.
Me l'hai scritto in spagnolo.
In spagnolo.
Ma me l'hai scritto in spagnolo sudamericano. Quindi non è nelle mie corde. Però
vale.
Ci proverò. Vabbè, lo stesso.
Devi farlo con l'Argentina, no?
Devo mettere accento argentino.
Borja Valero.
Un domingo cualquiera. En este equipo luchamos por este terreno. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. ¿Creéis que vais a tener un tío dispuesto a ganarla con vosotros? Vais a ver un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe, cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Es eso un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Es todo lo que es. Ahora, ¿qué vais a hacer?
Aplausi, aplausi.
Sempre detto che era Antonio Banderas.
Porca, noi ti abbiamo, cioè, ti abbiamo creato questo percorso da attore, è solo merito nostro.
Io non so che dire, Caballeros.
Aspetta, aspetta, c'è il previsto spagnolo. Pedro Almodóvar. Sì, 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 un attimo, non può adesso. Ci sentiamo dopo.
C'avevo una chiamata persa prima da Paramount Comedy.
Sono loro, mi sa. È straordinario.
Partiamo dalle valutazioni.
Possiamo fare però i complimenti al nostro Alberto Nelli.
Sì. Devo dire un grande.
Beh, non l'ho scritto io il monologo.
No, è grandi idee, grandi scelte musicali.
Posso dire, l'ho provato a casa anch'io. Ah. Poi ve la faccio dopo.
Okay. Comunque, hai pianto?
No, però tu mi hai emozionato.
A me il Puma e loro due mi hanno emozionato tantissimo.
Comunque,
emozionato.
Vado coi voti. Credibilità era il primo parametro. Nella credibilità ho dato 2 stelle a Matteo Palmigiano, 2 stelle a Marco Russo e 3 stelle a Borca Valerio.
Grazie.
3 stelline.
Nella intensità ho dato 3 stelle a Matteo Palmigiano, 2 stelle a Marco Russo e 3 stelle a Borca Valero. Nel doppiagesi ho dato 3 stelle a Matteo Palmigiano, 1 stella a Marco Russo e 3 stelle a Borca Valero.
Che ha dominato.
E quindi?
Che domina e si aggiudica i 5 punti.
Perché era in spagnolo e non avete capito niente.
No.
Quindi, ricapitolando. Matteo Palmigiano è fermo a 47.
No, 50 sono andato.
50, ho già sbagliato. Quindi, ricapitolando, Matteo Palmigiano è a 50.
Sì.
Borca Valero prende 5 punti e va a 44. Marco Russo torna al suo caro ultimo posto.
No, è terzo poi.
Non so perché sono terzo.
Sto infierendo, non so perché.
Sul podio.
A 42. Cioè, tu mi hai fatto i complimenti, io ti ringrazio.
Sì, beh, è giusto così.
Niente, no, raga, secondo me potrebbe prendere la svolta di un talent show. Non so perché, ma mi ispirava così.
Alla prossima cantiamo.
Bello. Grande idea, bravo.
Bene, grazie.
Raga, io mi sono emozionato.
Anche io tantissimo,
che...
è stato un bel momento.
No, è stato bello, è stato bello.
Aspetta, piccolo, posso? Borca, ma il discorso più bello che ti abbia mai fatto un allenatore, te lo ricordi? Curiosità, c'è un discorso non così, ma quasi.
O anche così.
No, però ci hanno fatto... Quando stavamo per lottando nelle ultime partite per entrare in Champions League il primo anno con Spalletti, vi ricordate l'ultima partita a Roma con la Lazio? E, ha raccolto dei messaggi di tutta la nostra famiglia in un piccolo video, famiglia, bambini, mogli, eccetera, e ce l'hanno messo prima di andare a giocare, è stato toccante.
Tu ti sei emozionato e pianto?
Sì, perché comunque vedere i tuoi bambini lì che ti danno la forza per iniziare una partita è sempre toccante, sì.
Bello.
Che bello.
Cioè Luciano Spalletti è proprio vince tutto quest'anno. Sì.
Non so se è stata un'idea sua o proprio delle mogli, cioè delle nostre mogli che hanno provato a farlo, credo che sia stata delle nostre coppie, sì.
Bello, molto
però
bello.
È stato bellissimo.
Bello.
Bello.
Grazie ragazzi.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.
Grazie.
Lost in the Weekend?
Lost in the Weekend esce...
Questa sera.
Questa sera.
Questa sera, sì. Era un po' smarrito perché...
Che poi può uscire, cioè può essere già uscito.
Lo trovate
uscito
sempre
come...
in app. Lo trovate esce, sempre sull'app di
DAZN. Esce tutti i martedì. Partiremo per una missione che non posso svelare mercoledì. Sì. Saremo in trasferta, io e Autore 2.
Andate a intervistare qualcuno?
Sì.
Non si può dire chi?
Avete bisogno di un regista?
È uno con un bel soprannome, possiamo dire questo?
Diciamo che è un supereroe, non si può dire nient'altro.
Ma è un eroe di Lost in the Weekend. Cioè
è un supereroe di Lost in the Weekend e non solo. E niente, un saluto Caballeros.
Bene. Grazie.
Mi
grazie.
Piace troppo quel Caballeros.
Caballeros.
Cioè, signorita sen Caballeros.
In italiano è signori miei e lì è Caballeros. Cioè,
sì,
molto più.
Un'altra roba.
Grazie Palmi, grazie Borca, grazie,
grazie Marco.
Autore 1, Alberto Neia, re della crocchetta d'oro. Ci vediamo settimana prossima.
Ciao. Ciao.
Cumbia! Non lo dici?
No, te lo lascio.
Crocchetta! Zan, zan.